L1 Doc presenta La Biblioteca di Claudia.
Il mio più grande desiderio è stato sempre di trovare un altro essere umano che mi conoscesse veramente. Talvolta sogniamo per anni cose a cui non sappiamo dare un nome. Poi nel cielo si apre uno squarcio e lo squarcio si allarga e ci rivela a noi stessi, come ha fatto la pandemia. Perché è stato durante il lockdown che ho cominciato a passare al vaglio la mia vita e a dare un nome a cose a lungo innominate. All'inizio mi ero ripromessa di sfruttare al meglio quel periodo di segregazione collettiva. Se proprio dovevo restare a casa, ne avrei approfittato per ungermi ogni giorno le radici sfibrate dei capelli, bere 8 bicchieroni d'acqua, correre sul tapirulan, dormire a oltranza e spalmarmi la pelle di creme nutrienti. Avrei scritto nuovi articoli di viaggio usando vecchi appunti inutilizzati e, chissà, se il lockdown fosse durato abbastanza a lungo, avrei anche potuto trovare la spinta per scrivere un libro. Ma nel giro di pochi giorni ero già nel vortice di un pozzo senza fondo. Presa in un turbinio di regole e divieti, mi sembrava che l'umanità intera stesse rapidamente tornando a uno stadio di caos primordiale che credevo scomparso per sempre. Non toccarsi la faccia, lavarsi le mani, non uscire, spruzzarsi il disinfettante, lavarsi le mani, non uscire, non toccarsi la faccia. Lavarsi la faccia equivaleva a toccarsela? Usavo sempre una spugnetta per il viso, ma un mattino il palmo della mano mi sfiorò la guancia e mi bloccai, con il rubinetto dell'acqua ancora aperto. Non poteva essere grave, certo che no, dato che non mettevo mai piede fuori casa. Ma che senso aveva dirci di non toccarci la faccia e lavarci le mani se nessuno aveva idea di come fosse cominciata, come sarebbe finita e neppure cosa fosse? Tutti i giorni mi svegliavo in preda all'ansia, con il cuore che correva all'impazzata, e allora a volte mi mettevo la mano sul petto e la tenevo lì. Ero da sola, nella mia casa nel Maryland, nel silenzio dei sobborghi, tra strade spettrali fiancheggiate da alberi che parevano essi stessi ammutoliti. Non passavano automobili. Guardavo fuori e vedevo un branco di cervi che attraversavano il giardino davanti a casa. Erano una decina, o forse 15. Ben altra cosa rispetto al cervo solitario che scorgevo di tanto in tanto ruminare timidamente sul prato. Ebbi paura di loro, della loro inusuale spavalderia, come se il mio mondo fosse sul punto di essere invaso non soltanto da cervi, ma da altre misteriose creature in agguato. Talvolta mi dimenticavo quasi di mangiare, limitandomi a sgranocchiare cracker recuperati in dispensa. Altre volte tiravo fuori dal congelatore buste dimenticate di verdure e fagioli cotti piccanti che mi ricordavano l'infanzia. Giorni amorfi che si fondevano l'uno nell'altro, dandomi l'impressione che il tempo si stesse riavvolgendo. Le articolazioni mi pulsavano e così i muscoli della schiena e i lati del collo, come se il mio corpo sapesse fin troppo bene che non siamo fatti per vivere in quelle condizioni. Non scrissi niente, perché non potevo scrivere. Il tapirulà non lo accesi mai. Nelle videochiamate su Zoom ci facevamo eco a vicenda, protesi l'uno verso l'altro senza mai toccarci, scavando sempre più la distanza che ci separava.
La Biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Cari amici di Radio L1, sono Claudia Perrotta. Bentrovati nella mia biblioteca, ove ho il piacere di accogliervi per parlarvi dell'ultimo romanzo di Chimamanda Ngozi Adichie, L'inventario dei sogni. Adichie, nata il 15 settembre 1977 a Enugu, capitale dell'omonimo Stato federato nigeriano, è cresciuta a Nzukka, una piccola cittadina nel sud-est della Nigeria. Quinta di 6 figli, appartiene a una famiglia di etnia Igbo, uno dei più grandi gruppi etnici africani. Il padre era un professore universitario di statistica, mentre la madre, anche lei professoressa universitaria, fu la prima donna a diventare direttrice dell'Università di Nigeria. Dopo aver iniziato a studiare medicina nel suo paese, a 19 anni si trasferisce negli Stati Uniti grazie ad una borsa di studio per un corso di comunicazione all'Università di Filadelfia. Conseguita la laurea con il massimo dei voti e la lode, inizia un master in scrittura creativa alla Johns Hopkins University, che nel 1997 la porta ad esordire in ambito letterario con la pubblicazione di una raccolta di poesie, Decisions, e l'anno dopo con l'opera teatrale For Love of Biafra, che narra la vita di una giovane donna Igbo e della sua famiglia al tempo della guerra civile nigeriana sul finire degli anni 60. Nel 2003 pubblica il suo primo romanzo, Ibisco Viola, che ottiene un grande successo e importanti riconoscimenti, come l'Orange Prize, assegnato al migliore romanzo pubblicato nel Regno Unito, e il Commonwealth Writers Prize. Molto conosciuti anche i suoi discorsi, poi divenuti saggi, che l'hanno resa una voce autorevole a livello globale, spingendo il Time a inserirla nel 2015 nella lista delle 100 persone più influenti del XXI secolo. I suoi lavori, che esplorano temi come l'identità, il razzismo, il femminismo e il rapporto tra Africa e Occidente, sono tradotti in numerose lingue. Tra i più popolari, Dovremmo essere tutti femministi, è Il pericolo di un'unica storia, che vi invito a cercare ed ascoltare dalla viva voce della splendida Adichie. Sebbene la storia sia ambientata in America, le protagoniste del romanzo di cui vi parlo oggi sono tre donne nigeriane e una della Guinea francese. Le tre nigeriane sono belle e ricche, forse ricchissime, e scontente per diversi motivi. Chiamaka è scontenta perché sente che di tutti gli uomini che ha avuto nella sua vita agiata e piena di viaggi, non ce n'è uno che l'abbia conosciuta veramente. E mentre la vita scorre veloce, pensa che ormai non le potrà succedere. Amicizie, affetti, viaggi, ricchezza non possono nulla di fronte allo sconforto di questa prospettiva. Omelogor è scontenta perché si rende conto che non riuscirà ad avere dei figli. Ha 47 anni, le piace la sua vita nella villa di Abuja, in Nigeria, il suo impegno al sostegno di piccole imprese femminili ed altre cause. Ma il continuo ricordarle da parte della famiglia e soprattutto di una zia, che non è e non sarà mai madre, a meno che non adotti un orfanello, finisce per farsi strada dentro di lei, costringendola a scoprire parti di sé che avrebbe preferito non conoscere. Zicora è scontenta perché sì, è diventata madre, ma il compagno con cui pensava di condividere la maternità e la vita è scomparso, senza farsi più vivo, non appena lei gli ha detto di essere incinta. Neppure quando è nato il bambino, che ora ha 5 anni. E con questa fuga ingiustificata le ha lasciato un'amarezza che niente riesce a raddolcire. Infine Kadia Tu, che non è ricca e non è bella, che è la tuttofare di Cia. Fuggita dalla Guinea e approdata in America per dare una vita migliore alla figlia Binta. Si trova ad essere oggetto di violenza sessuale da parte di un ricchissimo e importante cliente di un albergo di lusso, in cui lavora come cameriera ai piani. Kadia Tu è una donna semplice che non desidera altro che pace e affetto e veder crescere serena la figlia. Si trova quasi costretta a denunciare la violenza subita. E poi, con il suo inglese approssimativo e la sua dignità modesta, resta schiacciata dalla macchina mediatica, che subisce come se fosse un'altra violenza. L'inventario dei sogni di Chimamanda Ngozi Adichie riflette sulle scelte che si fanno ogni giorno per se stessi e per chi sta attorno. Parla di amori, desideri, aspirazioni, mettendo al centro i bilanci personali, che prima o poi tutti si trovano a fare nel corso della propria vita. Non è semplice tornare dal proprio pubblico nel 2025 dopo 11 anni di attesa. Benché nel frattempo non sia rimasta certo in silenzio, esplorando forme più brevi o saggistiche, Chimamanda Ngozi Adichie ha lasciato i lettori digiuni dei suoi romanzi per un intervallo atipico nella contemporaneità. Il suo ritorno alla narrativa, che rompe il blocco dello scrittore che l'ha colpita dopo la nascita della figlia, è nato da un'urgenza personale: affrontare il dolore per la perdita della madre, scomparsa pochi anni fa, a pochi mesi di distanza dal padre. Un lutto che ha segnato un punto di svolta nella sua vita e nella sua produzione letteraria. L'attesa che ha accompagnato l'uscita dell'Inventario dei sogni è tanto più singolare se si considera che la scrittura di Adichie non ha mica affatto agli stereotipi occidentali sulle persone nere. Tutt'altro. Le sue protagoniste, rigorosamente nigeriane, spesso espatriate, sono ricche, belle, di successo. Il ritorno alla narrativa raccoglie e rilancia gli elementi distintivi della sua produzione, dentro e fuori il romanzo. «Dovremmo essere tutti femministi», disse Adichie nel 2014, e infatti questo libro lo è, per l'ostinato cammino verso l'autodeterminazione che compiono tutte e quattro le protagoniste. Eppure, quello di Adichie è un femminismo che può risultare ostico a uno sguardo occidentale. Una femminista europea potrebbe faticare a ritrovarsi in un personaggio come Chamaka, oscillante tra dipendenza affettiva a tratti morbosa e la ricerca, ora sognante, ora annoiata, di un marito per accontentare il lato Igbo più tradizionalista della famiglia. Ma la pluralità dell'umano, così come quella dei femminismi, è sorprendente e Adichie lo sa bene. Dietro alle ingenuità e alle idiosincrasie delle sue protagoniste c'è il tocco preciso e profondo dell'autrice, che con pazienza ed empatia smaschera i meccanismi messi in atto dai personaggi. È il caso di Kadiatou, donna pia, cresciuta in un villaggio della Guinea, figlia di un minatore che forse mai si definirebbe femminista nella vita, e che pure incarna con forza il senso più autentico del termine all'interno del romanzo. La presenza della Nigeria invece si fa più sfumata. Se in Americana il suo ultimo precedente romanzo i due mondi trovavano equilibrio, nell'Inventario dei sogni la componente nigeriana si alleggerisce, lasciando spazio a un altro tipo di indagine, inedita per Adichie, quella sul peso della classe sociale nell'esperienza migratoria e nella parità di genere. Adichie torna con un romanzo che conferma la sua capacità di esplorare le stanze più caotiche e disordinate della mente umana. Forse non è il suo romanzo migliore, e all'inizio si avverte una lieve fatica nel rimettersi in moto, ma resta una prova d'autore potente e stratificata. Un ritorno che non delude e che pagina dopo pagina si consolida con grazia e determinazione. Sweet Dreams, un successo degli Eurythmics del 1983, richiama il titolo del romanzo di cui vi ho parlato oggi. E il suo testo si attaglia perfettamente alla vita di Chamaka, una delle quattro donne di cui il libro racconta la storia. Sweet Dreams are made of this. I dolci sogni sono fatti di questo. Chi sono io per dissentire? È quindi sulle sue note introduttive che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.